One Podcast.
Io non voglio che i miei figli facciano i disc jockey in discoteca, perché non mi piace, lo dico molto sinceramente, il mondo della notte. Trovo che sia un mondo molto pericoloso, cioè è bellissimo mettere i dischi, è bellissimo stare in una console, è una soddisfazione fantastica, però tutto quello che gira intorno...
E come glielo stai spiegando, Michele?
Glielo sto spiegando dicendo: non voglio che tu faccia il DJ perché è un mondo di merda.
Ah, ecco! Li abbiamo cullati, amati e protetti.
E tutto è andato sempre bene. Fino a quando...
Beh, sono diventati adolescenti.
Siamo Andrea Marchesi e Michele Mainardi.
E io sono Alessandra Lupi, psicologa e psicoterapeuta.
Questo è Sei Boomer Papà, storie di padri boomer alle prese con l'adolescenza.
Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di Sei Boomer Papà, il podcast dedicato a tutti i papà boomer alle prese con figlie e figli adolescenti. Io sono Andrea Marchesi.
E io sono Michele Mainardi. E con noi abbiamo anche la dottoressa psicologa e psicoterapeuta evolutiva Alessandra Lupi.
Ciao ragazzi, bentrovati.
Tra l'altro, nota per il pubblico, se qualcuno non dovesse saperlo, Andrea ha tre figli e io ne ho due.
Mike, senti, com'è andata la settimana con i tuoi ragazzi? Novità?
Ma guarda, siamo entrati in un periodo molto difficoltoso, quello dell'anno in cui si comincia a parlare di vacanze estive, soprattutto la più grande.
Che è un momento fondamentale per la crescita dell'adolescente, è la prima finestra di indipendenza.
Sì, ma mi permetta, dottoressa, è anche causa di stress e capelli bianchi per il sottoscritto e per tutti i padri all'ascolto che hanno la stessa problematica. Oltre, tra l'altro, che alleggerimento del portafogli, il che è tutto dire. Poi in terapia ci vengo io, dottoressa, mi prenoto.
Sì, Michele, meglio tardi che mai. Comunque, torniamo a noi. In questo episodio abbiamo con noi un boomer d'eccezione. Ah, sei boomer papà, Linus.
Buongiorno.
Ciao, Linus, molto piacere.
Ciao, sono il boomer.
Linus, ecco la prima domanda di rito: tu sei un boomer o no?
Io non lo sono del tutto, ma lo sarei invece doppio rispetto ai boomer di oggi, perché il termine boomer tecnicamente riguarda quelli nati negli anni 50. Io sono nato negli anni 50, però alla fine, e quindi quelli che venivano chiamati boomer tecnicamente erano quelli della generazione precedente alla mia. Adesso però il boomer è un termine che è stato recuperato dai ragazzi di oggi. E per boomer si intende semplicemente uno che ha più di 35 o 40 anni, insomma, ecco, cosa che ho abbondantemente.
Come noi due, quindi lo saremmo due. Lo saremmo tutti e tre. Senti, Linus, ma ti è mai stato detto dai tuoi figli, tra l'altro Filippo e Michele, che hanno 25 e 19 anni, giusto?
Con molta grazia, specialmente magari, non so, posto una storia su Instagram e uso come carattere il Comic Sans. Papà, cazzo, ma è da boomer. Queste cose qua, capito?
Ok. Va bene. Quindi come papà digitale, invece come papà analogico, no?
No, come papà analogico me la gioco ancora, e anzi possiamo anche confrontarci. Ieri ho detto a quello più piccolo, che nel frattempo comunque ha 18 anni, è diventato molto appassionato di musica e devo dire anche molto 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 esperto, cioè nel senso che conosce cose che a volte sorprendono anche me, ma non parlo di quelle di oggi, parlo di quelle di quando ero ragazzo io, insomma. E a un certo punto gli ho detto: Michi, ma quale tuo coetaneo può parlare con suo padre allo stesso livello? No, non sei contento di questo?
Che poi un po' nicchiano sulla risposta.
Credo che sia... Sì, è molto importante il tuo ruolo, Linus, nel senso che hai avuto la fortuna di poter crescere e avere un'esperienza lavorativa in mezzo ai giovani e in mezzo al mondo dei giovani. Tutta questa esperienza la spenderai molto bene nella relazione coi figli, che cercano proprio quello che chiedevi prima, no? Il dialogo, la comunicazione, certo, certo. Hanno proprio bisogno di...
Sì, a volte mi rendo conto che io sono anche magari un esempio poco credibile quando cerco di essere un padre autoritario, no? Nel senso che se cerco di dirgli che a scuola devi studiare o devi, adesso che fai l'università ti devi impegnare, loro mi guardano e mi dicono: ma tu come puoi dirci queste cose con quello che hai fatto nella tua vita, insomma?
Ma guarda, sì, poi è un problema che abbiamo anche noi in prima persona. Però, visto che abbiamo parlato di vita passata, mi viene da dirti: com'è stata la tua di adolescenza?
È abbastanza complicata, ma in verità, con il senno di poi, la guardo così a distanza adesso, anche molto interessante, faticosa, graduale, ma mi è servito che fosse così. Io sono nato in periferia, quindi faceva una netta differenza essere nato in una città come Milano e essere invece vissuto in un paesino distante 15-20 chilometri, che però insomma sono quei paesi che ai tempi erano veramente dei dormitori e quindi non avevano una loro autonomia. Se tu giravi per il mio paese di giorno non c'era praticamente mai nessuno, perché erano tutti a Milano a lavorare e poi si riempiva di nuovo alla sera. La mia famiglia era una famiglia estremamente modesta, quindi tutto quello che ho fatto ho dovuto costruirmelo da solo, cioè non mi hanno dato niente di più dell'indispensabile, cioè mi hanno permesso di studiare e mi hanno sostenuto da un punto di vista alimentare, mettiamola così. Però non c'era quel tipo di dialogo che ci può essere adesso con un genitore, no? I miei genitori erano molto impegnati a sopravvivere, mia madre aveva 3 figli e nessuno che l'aiutasse, perché i suoi genitori ovviamente erano rimasti al sud. Mio padre era impegnato veramente a portare a casa il cibo, come si dice. A me nessun genitore ha mai corretto i compiti, nessun genitore mai è andato a scuola a parlare con i professori, tutte quelle cose che noi adesso invece sentiamo come indispensabili, obbligatorie, e che invece a volte facciamo anche in maniera eccessiva, no? Perché io adesso con mia moglie spesso mi trovo a discutere nella gestione dei ragazzi su queste cose magari un po' banali, nel senso che io ritengo che loro debbano avere il diritto di sbagliare, no? Che vuol dire dargli un po' di fiducia, e chiaro che poi dopo a distanza li tieni sempre un pochino d'occhio, no? Però la frase ricorrente è: ma cazzo, ma c'ha 18 anni, ma lascialo fare, capito?
Giustissimo, è proprio questo uno dei problemi principali che incontriamo oggi. Ragazzi che sono spinti moltissimo verso la prestazione, verso il risultato, verso il riconoscimento degli altri, però molto poco autonomi, e quindi questo, certo, poi quando arrivano in adolescenza è il grande scontro. Molto diverse le infanzie e le adolescenze oggi rispetto alla tua, Linus, chiaramente.
Sì, adesso è tutto molto semplice, un po' perché i genitori sono diventati un po' più apprensivi o più presenti, o forse perché semplicemente culturalmente c'è meno distanza, no? Fra i genitori di oggi e i ragazzi di oggi di quanta non ce ne fosse fra noi ragazzi degli anni 60 e i nostri genitori che arrivavano da
moltissimo,
un'Italia molto più difficile e quasi analfabeta, insomma, no? Però al tempo stesso è anche tutto il resto della vita che li porta a essere più comodi, perché comunque gli arriva tutto in mano. Cioè, io non li biasimo per esempio per una cosa che fa una grande differenza fra noi e loro, cioè il fatto che non leggano nulla, no? Io, se sono diventato un buon disc jockey per radio, è perché io ho sempre letto tantissimo, dai fumetti ai libri a qualunque cosa. I ragazzi di oggi questa cosa non ce l'hanno dentro ed è inutile insistere per fargliela avere, perché o glielo ordini come materia scolastica o uno c'è portato, ma è difficile che un ragazzo di 17-18 anni che non ha mai letto un libro si metta a leggerlo, a meno che non c'è un motivo veramente. Però alla fine tutto quello che loro guardano sui vari YouTube, Google e tutto il resto è un po' l'equivalente, no, dei nostri giornaletti. Cioè alla fine un mondo di riferimento, una cultura, loro se la fanno lo stesso in digitale, però è una cultura purtroppo molto filtrata, molto, molto verticale su quello che gli interessa, per cui sono molto preparati su quello che gli interessa e non sanno niente di niente di tutto.
Guarda, questo te lo confermo, è molto vero. Mio figlio, che è un'ottima forchetta, ha fatto incetta di tutor di cucina e cucina e dice: oh, stasera ti faccio quella cosa lì perché l'ho vista su YouTube. Beh, questa cosa fa un po', certo, mi fa un po', certo, una specie, però la fa pari pari e si cucina dei piatti in totale autonomia. È diventato autonomo in cucina in questo senso.
Assolutamente, la utilizzano, come dicevamo anche altre volte, come una cassetta degli attrezzi, prendono quello che gli può
che gli
servire.
Serve, certo.
E è molto interessante anche quello che dicevi, Linus, rispetto alla crescita, perché è vero, noi abbiamo tolto ogni inciampo alla crescita,
certo,
non lasciamo,
certo,
più che i nostri figli, certo, sbaglino e cadano e si rendano conto che si devono rialzare da soli. Togliamo ogni difficoltà e questo non li aiuta poi nel momento.
No, io ci casco comunque continuamente, cioè pur lasciando le briglie abbastanza sciolte, mi rendo conto che appena c'è un problema io sono tentato, portato a intervenire per cercare di risolverglielo, insomma.
E Linus, invece in tema passioni, no? Visto che hai detto che Michele, a.k.a. DJ Duappo, in alcuni ambiti a volte ti stupisce perché ne sa quasi più di te. Come si è accesa la tua passione? Chi te l'ha fatta accendere, se c'è stato qualcuno quando tu eri adolescente? E invece come è nata in Michele o come sono nate altre passioni in Filippo?
Credo che sia molto simile la mia storia e la sua e la loro, ma più quella di Michele, anche se anche Filippo ha una grande passione per la musica, però più da appassionato, da ascoltatore. Invece a Michele gli piace quella cosa anche di suonarla, come diciamo noi DJ. Io sono nato in una famiglia molto povera, ma in cui la musica era molto molto presente, perché mio padre avrebbe voluto fare il musicista. Mio padre suonava la tromba ed era molto 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 bravo, però negli anni della sua adolescenza, gioventù, insomma, era molto difficile farlo di mestiere. Quindi lui per tutta la vita ha continuato a suonare, prima con delle piccole orchestre, poi addirittura gli ultimi anni con la banda del paese. Però comunque questa cosa a noi ci ha un po' segnato, no? Perché mio papà cantava le canzoni cantando le note. No.
Ok, certo.
Solfeggiava.
Tipo solfeggiando.
Sì, bravissimo, una cosa di questo genere. Quindi mia madre era, ovviamente, come tutte le mamme, casalinga, ma appassionata anche di tutto quello che riguardava il mondo del rotocalco, così, no? E quindi, insomma, gli anni 60, che sono stati il periodo della mia adolescenza, erano anni in cui se appena avevi un po' di passione per la musica, di materiale un pochino ce n'era, capito, no? Quindi mio padre, poi mia sorella che è più grande, che l'ha trasmesso a me, e io ovviamente l'ho trasmesso a mio fratello e adesso i miei figli, ma anche perché loro sono cresciuti con quel riferimento, hanno avuto, e qui torna la terapeuta, un momento di rifiuto, no? Nel senso che loro fino ai 12-13 anni erano orgogliosamente figli di Linus. Poi questa cosa era diventata ingombrante perché a scuola li sfottevano per questo, gli trovavano la storpiatura del nome legata alla radio, a me e a tutto il resto, e poi superata quella preadolescenza invece sono tornati a essere interessati.
La musica è una risorsa importante per i giovani, è il loro palcoscenico sociale dove mettono in scena la loro personalità di fronte agli amici, ma di fronte anche, diciamo, agli adulti di riferimento. Serve ed è fondamentale perché dà e aiuta i ragazzi nella costruzione dei valori etici, ma soprattutto li aiuta anche a modulare i loro sentimenti, quindi a riconoscere che sentimenti provano e a utilizzarli al meglio. Insomma, è un aiuto fondamentale nella crescita e nella costruzione identitaria, e questo noi lo ritroviamo molto all'interno degli adolescenti. Chiaramente ognuno ha i propri generi, e i generi spesso che vengono portati avanti in questo momento sono generi un pochino, diciamo, relativi ai valori di riferimento, ai valori di riferimento.
Però c'è una cosa
abbiamo,
che succede molto spesso per esperienza dando. Mia, ma anche insomma dei ragazzi che mi capita di vedere, che mi è capitato, no? Che ci sono due strade: o l'assoluta integrazione, cioè tu sei appassionato di un genere musicale perché ti fa sentire parte del gruppo di cui vuoi essere parte, oppure quello che mentre tutti ascoltano quelle cose e quindi sono in qualche modo codificati, tu invece ascolti una cosa che gli altri non ascoltano per darti una tua identità. Sono eccezioni le seconde, però ci sono spesso.
Esatto, sono un po' eccezioni, perché quello che abbiamo notato in questi anni è che c'è una profonda omologazione, cioè la diversità forse tra il prima e il dopo è che prima c'era un po' più di protesta. Insomma, mi viene in mente l'album dei Nirvana, Nevermind, dove c'è un amo a cui è attaccato un dollaro, e appunto dà un po' l'idea del, come dire, contrastare i valori di riferimento, no? Invece adesso c'è l'album di 50 Cent, intitolarsi Cerca la ricchezza o muori cercando di ottenerla, ecco. Questo fa capire un pochettino anche
Get rich or die trying,
sì.
Cioè diventa ricco o muori provandoci.
Ecco, è proprio quello. E questo ti dà un po', ti fa capire come gli adolescenti di oggi si invece omologhino molto,
sì, sì,
scegliendo anche la musica. Poi ci sono chiaramente sempre le eccezioni, naturalmente.
Beh, è un po' da boomer però forse 50 Cent o no?
Beh, adesso sì, adesso ha fatto un pochino il giro, perché 50 Cent era il momento magico, diciamo, metà anni 2000, primo decennio, 2005-2006. Sai che 50 Cent è stato seduto qua, esattamente dove sono io in questo momento, una delle interviste più tristi della mia carriera, e ne ho fatte tante, eh.
Perché triste?
Perché non gliene fregava niente, ma niente di niente di niente. Ce ne sono state poche situazioni come questa, però quello di 50 Cent gli abbiamo lanciato un anatema quando è andato via, e da lì il suo
crollo verticale.
Crollo verticale, bravo.
Quindi occhio ragazzi, mi raccomando, quando venite a fare le interviste da Linus, belli frizzanti.
Siate disponibili.
E cooperativi, esatto. Senti Linus, ma quali sono le maggiori difficoltà secondo te dell'essere padre oggi?
Ma guarda, senza volermi ripetere, però finisco per dirti le stesse cose di prima. Cioè, la difficoltà più grossa è stare un passo indietro. Perché la tentazione di risolvere tu i problemi per conto loro è veramente fortissima. Lo vedi anche nel mondo del calcio, dello sport, no? Io ho giocato a calcio in una squadra del mio paese, ma i miei genitori non sono mai venuti a vedermi, ok? Ma io manco volevo che venissero, cioè eravamo dei mondi completamente indipendenti. I genitori dei ragazzini che giocano a calcio adesso non solo sono presenti, ma decidono loro se devono giocare o meno.
Sono fin troppo presenti.
Ed è una cosa che non va bene per niente.
Sono gli allenatori e i procuratori dei loro figli, sono coloro che sono... fanno il maggior tifo possibile e diventano molto invasivi e invadenti spesso,
sì, creando
nella vita
anche,
dei loro
devo
figli.
Dire, un po' di imbarazzo, no? Perché credo che un ragazzino di 12 anni, 13 anni non vuole che suo padre parli con l'allenatore e gli dica quello che deve fare o meno, capito? Perché per lui è in qualche modo un'umiliazione, no? È una destabilizzazione. Ma papà, è come dire, io non sono capace di relazionarmi.
No, no, certo, no. Guarda, l'abbiamo vissuta tutti questa cosa e ci siamo passati non solo per esempio nel calcio, ma anche in altre situazioni dove magari tu accompagni tuo figlio e lui è il primo a dirti: guarda, scusa, puoi fermarti un po' prima, scendo di... ma come, no, ti accompagno fino, no, sì, lasciami, sì, qua, sì. e vado mi faccio 10 metri a piedi.
Sì, è successo a me ed è stato uno smacco perché il posto era una discoteca che tra l'altro io e Michele avevamo inaugurato a Cremona, e ci vanno i nostri figli: papà, mi lasci qui? Dico: ma mancano 100 metri, ti porto là davanti.
No, non ti disturbare.
Io così da boomer: guarda che il primo DJ a mettere i dischi di vinile qua dentro sono,
quindi,
stato io.
Questo è quello che dicevo prima, no? Che la differenza fra noi e i nostri figli è che noi comunque in qualche modo abbiamo ancora mezzo piede nel loro mondo. I nostri genitori nel nostro mondo non c'entravano niente. Tranne il papà di Michele che costruiva le discoteche.
Ah, è vero.
Ma questo è un altro discorso.
E tranne il papà di Andrea che ogni tanto esce ancora con Andrea.
È vero, che non si capisce più chi è il figlio e il padre ormai.
Vabbè, voi siete due... fuori classe.
No, beh, però il tema adolescenti, e lo dico anche alla dottoressa, è un bel tema, perché insomma Linus ha detto una cosa secondo me importante, cioè stare un passo indietro, e invece no, a volte noi per non sentirci boomer, per non dire vecchi, vogliamo stare nel loro mondo, no dottoressa, però non facciamo il bene dei ragazzi.
Io credo proprio che ci voglia un po' di equilibrio, nel senso che dobbiamo renderci conto che, come diceva Linus, che noi siamo genitori un po' di passaggio in quella fase, no? Da genitori molto normativi e affettivi, per cui non possiamo proprio stare troppo indietro nella relazione. Però è anche altrettanto vero che quando arrivano in adolescenza bisogna fare un piccolo passettino indietro e cercare di creare di lasciare autonomia e un pochino più di indipendenza. Come dicevamo, guardarli da lontano e cercare di sorvegliare senza essere troppo invadenti. Questo è importantissimo.
Allora, io invece volevo chiedere una cosa a Linus, perché io lo sto vivendo in prima persona, lui probabilmente l'ha già vissuta, visto comunque l'età sia di Filippo che di Michele, il tema della contrattazione, cioè nel senso che arriva un certo punto in cui tu devi mettere sulla bilancia insomma la possibilità di fargli fare delle cose, oppure di dire il classico no categorico, no? Cioè, ti sarà capitato più volte di contrattare sia con Filippo che con Michele, non so, un'uscita fino a un certo orario o comunque una situazione particolare.
Certo.
Cioè, chi dei due è stato più difficile da gestire da questo punto di vista?
Guarda, devo dire tutti e due, nel senso che non ho mai avuto grandi difficoltà con loro. Sono stati molto graduali nelle richieste, nel cambiare, diciamo, il loro stile di vita, nel modo di crescere. Magari mia moglie è un po' più apprensiva, quindi mia moglie, devo dire, che ha il complesso di suo padre, che era uno molto 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 rigoroso. Suo padre era un militare, e quindi quando diceva una cosa non era possibile assolutamente uscirne. Quindi lei ha cercato fino a un certo punto di... C'è un aneddoto meraviglioso di Filippo quando era piccolo, che aveva tipo 11 o 12 anni. I suoi compagni di scuola già avevano tutti il cellulare. Lei non voleva comprarglielo perché diceva che era una cosa troppo futile, che un bambino non aveva bisogno. Stiamo parlando di 15 anni fa quasi, ovviamente non di adesso. E il primo telefonino che ha ricevuto Filippo è stato un topofano, cioè era un cellulare a forma di topolino,
no.
Una roba della Disney, che non so per quale motivo era a casa,
L'avrà vissuto benissimo.
Mia moglie voleva che lui andasse a scuola con quello, e io poi uscivo, l'accompagnavo io a scuola e dicevo: Filo, nascondilo nello zaino, non lo fare vedere.
Non lo far vedere, cioè. No, già doveva gestire il fatto di essere figlio tuo, poi figura col topofano.
Sì, no, ma da quel punto di vista non abbiamo avuto mai grandi problemi.
Ma in quel che dici, Linus, si sembra proprio rappresentare un po' la situazione attuale, nel senso che difficile che i ragazzi oggi entrino in conflitto molto forte con i genitori, perché siamo sempre in una società affettiva e siamo in una famiglia affettiva, e quindi è difficile che arrivino a uno scontro diretto. È più facile che tendano a come dire, a sottomettersi e a valorizzare i genitori e le loro scelte, quindi fanno un passettino indietro loro a volte. Questo non è troppo positivo per la crescita, perché c'è bisogno chiaramente anche
io ho sempre il terrore che i miei figli facciano quello che ho fatto io quando avevo la loro età, che peraltro non ho fatto niente, io ero un bravissimo ragazzo, però comunque ho fatto delle cose che, se venissi a sapere che le fanno loro, probabilmente ci rimarrei molto male, ma non le voglio sapere.
Ma noi sì.
Ma forse erano anche quelle cose che ti hanno aiutato tantissimo a diventare grande, e sono proprio importanti.
Linus, sì. È il momento, dai, raccontaci.
No, io non ho fatto niente di grave, però insomma...
esempio, dai.
Ma no, cioè, ho fatto il disc jockey in discoteca, ragazzi, c'ho lavoro. Io non voglio che i miei figli facciano i disc jockey in discoteca, perché non mi piace, lo dico molto sinceramente, il mondo della notte, non mi piace il mondo delle discoteche.
Di oggi?
Non mi è mai piaciuto, perché trovo che sia un mondo molto pericoloso. Cioè, è bellissimo mettere i dischi, è bellissimo stare in una console, è una soddisfazione fantastica, però tutto quello che gira intorno...
Ma anche a livelli molto alti, parlo di DJ produttori di fama internazionale.
Capito, ma quella è la punta dell'iceberg. Per arrivare lì devi fare un percorso che è molto pericoloso e accidentato. Poi dopo io l'ho fatto quel percorso, quindi comunque sono sopravvissuto
stesso. Sei uscito super sano e super a posto.
Assolutamente, però mi fa paura tutto quello che ci può essere lì dentro.
Ma ecco. E come glielo stai spiegando, Michele?
Glielo sto spiegando dicendo: non voglio che tu faccia il DJ perché è un mondo di merda.
Ah, ecco!
Forse è proprio importante questo argomento, perché puoi aiutare i tuoi figli inserendo i tuoi racconti all'interno di una narrazione che dia senso. Cioè, quello che dicevi è molto molto importante, perché hai della tua un sacco di strumenti che puoi utilizzare, di esperienza che puoi utilizzare, proprio perché sei un profondo conoscitore del mondo della notte,
poi, guarda,
all'interno della relazione con i ragazzi.
So anche che se fra un anno, due anni, Michele dovesse essere diventato così bravo e così richiesto, insomma, ad avere un suo percorso, io non sarò certo quello che gli dirà: non lo puoi fare. Primo, perché avrà 20 anni e quindi è libero di fare quello che vuole. Io cerco di pilotarlo verso altri mondi, insomma, ma al momento lui mi sembra molto tranquillo nel vivere questa cosa come un mondo parallelo, mentre nel frattempo cresce e fa il suo percorso scolastico.
L'esordio c'è già stato?
Però, bah sì, qualcosina. Però, per fortuna o sfortuna, lui ha scoperto la vocazione, diciamo, nel momento peggiore o migliore in cui la poteva scoprire, cioè nel momento in cui è scoppiato il Covid. Nel momento in cui lui ha cominciato ad aver voglia di mettere i dischi in un locale, i locali hanno chiuso. E li ho fatti chiudere io.
E non deve essere neanche molto facile per tuo figlio comunque relazionarsi all'immagine del padre, a un ideale del padre come quello che
sì, però io ho fatto poi un percorso molto diverso, così. Adesso, un po' di tempo fa, ho detto qualcosa, ho pubblicato un video, un post in cui dicevo: mi è tornata voglia di mettere i dischi in un locale, cosa che io non faccio da 15 anni, 20 anni. E lui, la prima persona che mi ha chiamato è stato mio figlio, che mi ha detto: papà, dai, non vedo l'ora di vederti, lo facciamo insieme una serata, che figata, no?
Beh, ma davanti ad una richiesta così?
Lo farei soltanto per lui. Poi ho cominciato a pensare: no, ma poi dopo creo troppe aspettative. Però nel frattempo sto ricomprando tutti i vinili che non avevo più.
Ah, vedi? Allora qualcosa, secondo me qualcosa nella tua testa si
sabato
è smosso.
Sabato sera ero in casa da solo, perché erano tutti in giro, anche mia moglie, e ho fatto una serata per me.
Hai mixato?
Sì, 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 con le casse.
Bellissimo. No! Bravissimo. Bellissimo. Qua entriamo a gamba tesa. Che musica suoneresti?
Guarda, mi piace molto fare cose che hanno a che fare con gli anni 80-90, cioè rap, hip hop e dintorni. Non me ne frega niente dell'house e di tutto il resto.
Ma gliel'hai detto, Michele, che hai fatto una serata così?
Sì, sì, poi gliel'ho raccontato.
E si è esaltato tantissimo.
Quando è arrivato a casa, poi siamo stati un'ora lì, facevamo un cambio a testa, insomma.
Però cosa. Questo è molto bello.
È spettacolare. Questo è veramente il modo migliore per riuscire a entrare in relazione col proprio figlio. Condividere degli aspetti che vi uniscono e metterli in pratica insieme. Trovarsi degli spazi unici dove solo voi due fate delle cose assieme. Poesia.
Eh sì, e poi questo è anche un modo di tenerlo lì. Perché qui si apre anche un tema adesso, perché tu puoi dire quello che vuoi, ma ti abbiamo sentito più volte in onda dire che quando sono usciti tutti e due di casa, alla fine un po' di vuoto l'ha lasciato.
È una cosa che provano tutti i genitori, no?
Sì.
Quando un ragazzo ti lascia la stanzetta vuota, insomma, no? Per fortuna tornano spesso, io metto tutte le trappole per far sì che riescano a tornare indietro ancora, insomma, la favorisco molto questa cosa, anche se ho capito che fino a 2 anni fa tutti e due erano in casa, da 2 anni a questa parte ci sono molto 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 poco. Quando ci sono tutti e due per più di un certo periodo, comincio a dire, però adesso sarebbe ora che se ne andassero.
A che ora uscite? Sai che le cose...
Comunque, allora, nel frattempo mi sono abituato.
È certo, vicini avvertiti, perché secondo me adesso a questo punto questa roba che non vorrei che fosse una seconda Radio Linetti, però in console a questo punto, definitivamente.
Sì, 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 molto bello, molto bello.
Mi chiedo già il nome, Disco Linetti.
Dunque, veniamo invece a un altro argomento. È stato storico lo scherzo delle Iene, no? In cui appunto ti hanno fatto credere che Filippo avesse una fidanzata un po' più grande di lui. I ragazzi ti chiedono consigli sulle donne.
Guarda, è la cosa di cui sono più orgoglioso e peraltro penso che sia la cosa anche che io sono meno in grado di dare, nel senso che io da ragazzo ero veramente un imbranato totale. Io ero convinto che farsi una ragazza voleva dire sapere di piacerle. Una volta che tu sapevi che tu le piacevi, per me era tutto a
posto. Basta, finito lì.
Sì, sì, sì. Poi arrivava un mio amico, un po' più grande, se le portava via.
Certo.
Insomma, ero un po' imbranato. Però sì, è successo che qualche mese fa uno dei due, insomma, abbia finito il suo primo, diciamo, la sua prima storia.
Importante.
Importante, un anno e mezzo, così. E com'è, come non è, per 2 settimane è stato tutto il giorno a casa nostra e ogni volta che io uscivo per portare fuori il cane, lui usciva con me e si sfogava con me, io gli raccontavo, cercavo di consolarlo, gli davo dei piccoli consigli su come comportarsi, prendi una donna, trattala male, lascia che ti aspetti per ore, queste cose.
Ferradini, tutti i testi.
Cose. No, ma anche quello più piccolo. Devo dire che hanno molto più successo di me con...
Con le donne.
Con l'altro sesso.
Beh, sono due belli, dai.
No.
E bravi anche, soprattutto.
E Linus, esprimi giudizi sulle ragazze che a loro piacciono?
Sì, sì, vuoi sapere i giudizi? Mm-hmm. La Madonna. Questa è... davvero?
Fanno parte del famoso ministero di cui parlate di Gigiam Italia.
No, sarà che le ragazze di oggi sono tutte belle, no? Perché comunque mediamente rispetto a quelle che mi ricordo di quando ero piccolo io, la media delle ragazze sarà che ci tiene di più, si curano di più, vengono meglio in fotografia, non lo so. Ma sono tutte bellissime le ragazze di adesso.
E il valore di riferimento, proprio il valore di riferimento di questa società, cioè la ricerca del bello, della bellezza, sì. Dell'essere piacevoli, dell'apparire, ecco, sono tutti valori a cui i giovani tengono tantissimo, ma soprattutto le ragazze.
Certo, forse anche troppo. Sai, a 17, 18, 20 anni è una cosa che gli puoi anche concedere.
Sì. L'altro, insomma, l'aspetto che secondo me è più problematico è che non è solo una cosa che arriva da loro, come possiamo immaginarci, ma è una cosa a cui spinge la società.
Ah, certo.
Cioè, sono i valori di riferimento mediatici, televisivi, che proponiamo continuamente ai nostri giovani, che portano poi a come dire, nascondersi dietro l'apparenza e la bellezza e a tematiche di questo genere.
Sì, senza, insomma, parlare poi dell'omologazione, che probabilmente se prendi 100 ragazze di 18 anni di una determinata città, probabilmente il 99% sembrano sorelle.
Sì. E beh, vale anche per i maschi, perché il 99% è lo stesso taglio di capelli, per dire, no?
Sì, 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 sì. Io quando non c'è Miki a Milano e vado in giro, ne vedo almeno una ventina.
di ragazzi che potrebbero essere mio figlio.
Sì, 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 sono sì, sì.
Le repliche ci sono.
Sono interscambiabili.
Ma loro seguono la moda?
Allora, quello grande, zero. Zero, ma a modo suo c'ha una sua eleganza. A parte che c'è una sua eleganza innata e questo già è una grande fortuna.
Sì, un po' Lord, Filippo.
Sì, 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 un Kennedy.
Esatto, molto Kennedy.
È un po' perché appunto questa cosa di essere volutamente anti-moda, molto basico nell'abbigliamento, secondo me gli dà più personalità di quelli che invece a tutti i costi vogliono essere alla moda. L'altro sì, ha un suo stile molto più street, devo dire.
Sì, più però urban.
Però è figo e mi fa impazzire l'ossessione per i capelli di quello piccolo, che è, credo, tipica dei 17-18 anni. Curatissimo. Lui arriva da Madrid, dove studia. Dove vai? Vado a tagliare i capelli. Sempre. Sempre.
Sono sempre parte dell'apparenza, sì, no? Ormai sì, c'è questa attenzione, dicevamo anche in altri momenti, stanno in bagno ore a definire la loro bellezza, cercano di correggere, coprire tutto.
Metti caso, Ale, scusi, che gli capita una serata, deve essere precisissimo, perché non è che può andare così al cazzeggio. Senti, Linus, ma c'è un argomento tabù che non hai mai affrontato né con Filippo né con Michele?
No, onestamente no. Cioè, non c'è una cosa che no, di questo non ne parliamo, assolutamente no. Mi accorgo che su certe cose bisogna usare delle strategie per entrare. Per esempio, su certe cose è più facile per me parlare invece che se ci parla sua madre, perché la mamma, essendo un po' più rigida, allora viene sempre vissuta un po' come, no, il dittatore o quella che comunque gli pone certi paletti. O addirittura a volte cade un po' nella retorica, no? Bisogna fare così perché bisogna fare così. Io su questo magari sono un po' più laterale, diciamo, no? E quindi riesco più facilmente. Per esempio adesso Miki finisce il liceo e dovrà decidere che università prendere. Mancano 3 mesi e non ha ancora scelto niente. E non riusciamo a parlarci di questa cosa, no? Ha fatto già un po' di domande in giro, ma è quello gli fa schifo, è quello non gli piace, non vuole andare là, non lo sa neanche lui. Io ho provato a dire, guarda che non è obbligatorio che tu faccia l'università, nella vita c'è anche la possibilità che uno non la faccia, no? È una convenzione che uno la debba fare per forza. Se tu devi fare l'università per forza e non te ne frega niente e poi dopo fai un lavoro che non c'entra niente, allora puoi anche scegliere di non farla. Però sono decisioni difficili, mia moglie su questo invece è molto più
marziale,
tranchant.
La mamma è sempre la mamma dell'infanzia, quindi fatica un pochettino a lasciare andare i figli, mentre il papà in questa cosa, quando si tratta di dover decidere, riesce appunto, come dicevi tu, a trovare altre strategie, quindi arrivare a trattare l'argomento col figlio magari in modo diverso. È importante quello che dicevi rispetto al fatto che non ci siano tabù e la questione dei tabù. C'è un grande tabù adesso in adolescenza, secondo me in generale non si parla più del tema della morte e della mancanza, e questo forse è un peccato, perché i nostri adolescenti sono molto spaventati da queste tematiche. Lo dico perché con la pandemia e con la guerra, che sono tutte tematiche a cui li stiamo esponendo moltissimo, queste tematiche potrebbero uscire, ed è importante dare senso all'interno della famiglia.
Certo.
Ne avete parlato? Ti fanno domande? Hanno bisogno di sentirsi protetti dalla tua figura su, non so, le minacce come il Covid o la guerra?
Sai, i ragazzi sono molto più informati di quanto noi pensiamo, no? Hanno magari un'informazione un po' esasperata da certi punti di vista, perché per esempio le cose che loro vedono sui social magari a noi sfuggono anche, no? Perché mio figlio più grande usa anche Telegram, e su Telegram comunque pubblicano dei documenti terrificanti che hanno a che fare con la guerra in Ucraina.
Sì, ci sono dei canali che non hanno filtri proprio.
Certo. No, però mi piace che quando ci capita di parlarne, ci capita molto spesso, no? La classica scena domestica, la cena, il telegiornale, le immagini, e uno dice una cosa e l'altro ribatte. Hanno delle idee molto, molto, molto approfondite. Filippo ormai lo fa quasi di mestiere questo, quindi comunque l'argomento lo conosce bene. Quello piccolo è più, diciamo, filosofeggiante, ma non è mai superficiale, insomma, ecco.
Importante ascoltarli, credo, più che fare domande, sentire che cosa loro hanno da dirci e forse aiutarli appunto a unire queste idee, farsi un pensiero loro.
Linus, ci sono o ci sono state delle zone off limit in casa?
Zone fisiche proprio.
Sì, zone fisiche, cioè tipo la classica, esatto, sai la classica camera, perché a me per esempio succede con mia figlia, io cioè appena apro la porta sento chiudi, non sono neanche entrato, cioè che...
Beh, tua figlia è femmina, quindi comunque immagino che sia anche più delicato l'argomento, no? Le ragazzine sono un po' più riservate, ovviamente il loro guscio sì. è un po' più inviolabile. Io ho due maschi e con i maschi questa cosa è un po' più semplice.
Cameratesca, se vuoi, dai.
Sì, diciamo che c'è una cosa che io faccio che non dovrei fare, ma che è più forte di me e che loro detestano. Cioè appena loro escono un secondo io entro e rimetto in ordine.
Però questa è tua, perché questo...
Però io lo faccio anche qui, lo faccio anche qui.
Lo tremendo.
Faccio anch'io. Ecco, sai che ieri, no, dottoressa, ne approfitto perché mi sono trovato nella stessa situazione e mi sono fatto la domanda: ma è giusto che io sistemi il casino fatto da loro oppure no? Glielo lascio, lo sistemano loro? Mi
sono che non è giusto, no, non ma io non resisto.
Io credo che a un certo punto uno non può lasciare la camera che è completamente devastata, quindi probabilmente...
Ma come fa un calzino ad arrivare sul lampadario?
Ma si trovano dei trucchi pazzeschi, però la cosa importante è delegare un pochettino, cioè responsabilizzarli. Noi dobbiamo responsabilizzarli. Devo dire che sono degli adolescenti di oggi abbastanza responsabili, perché passano la loro vita in, molto di più in camera, in casa, rispetto ai nostri tempi. Certo. Però è altrettanto importante che nel momento in cui sono due mesi che non puliscono la stanza, senti, sono dovuto entrare perché faceva proprio schifo. Quindi insomma, si trova un po' un compromesso. È chiaro che responsabilizzarli è la scelta giusta, insomma.
Loro detestano questa cosa? Te lo sottolineano? Cioè ti dicono: papà, sei entrato in camera a mettere a posto?
Ma sì, ovviamente, ma oltretutto io, specialmente quando erano più piccoli, facevo una cosa veramente vigliacca. Cioè noi partivamo per le vacanze e io generalmente tornavo un po' prima. Nel momento in cui loro tornavano, trovavano sempre la casa cambiata un pochino, la loro camera. Perché io cercavo di assecondare il fatto che stessero crescendo, no? E quindi decidevo io... No, questi giochi no, sono troppo da bambino piccolo.
Via.
Via. Questo qua ci metto una scrivania un po' più grande. Qui...
No.
E ogni volta, che cosa hai fatto?
Dottoressa, fatto? Venga il nostro aiuto.
Ma sicuramente gliel'avranno fatto capire immediatamente.
Ma me lo ricordo ancora adesso.
Non ci sono dubbi.
Ogni volta che tornavo dalle vacanze mi avevi cambiato la stanza.
Si mette mano, ma insieme. Prima se ne discute e poi...
Ma sai cos'è? Che se io gli dico lo facciamo insieme o lo fai tu, non succede niente. Perché loro sono sempre quelli. Del sì sì dopo, sì sì dopo, sì sì dopo, sì sì dopo un cavolo.
A un certo punto. Quindi non hanno preso il tuo metodo e la tua precisione, mi sembra di capire.
Guarda, Filippo zerissimo, zero 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 zero.
Filippo è romagnolo, lo sai.
Lui vive da solo con degli amici, insomma in un appartamento, ognuno c'ha la sua stanza. Io sono stato in quella casa il giorno in cui ha fatto il trasloco perché l'ho aiutato a portare le cose e poi non ho più voluto tornarci.
L'incubo, non entrate
perché
in quella
casa. Perché lui mi dice: papà, è meglio che non sali, che poi ti rompi le palle. Invece l'altro era molto preciso da piccolo 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 e poi a un certo punto deve essere successo qualcosa ed è diventato peggio di quello.
È diventato DJ.
Sì,
lui è un di Molfetta. Ultimissima domanda, siamo quasi in chiusura. Una curiosità, io cosa direbbe oggi Linus al Linus adolescente?
Di avere fiducia, ma è una cosa che io non sotto sotto ho sempre avuto. Adesso dico una cosa da presuntuoso, no? Io, come dicevo prima, sono cresciuto in periferia da una famiglia che definire modesta è un complimento, cioè un complimento dal punto di vista della posizione economica. Quindi avevo tutti gli indicatori che mi dicevano: farai una vita molto difficile e faticosa, ma io ero convinto che ero destinato a fare qualcosa di importante. Non so spiegarlo, ma io lo sapevo che avrei fatto qualcosa. Quindi gli direi: abbi fiducia che anche se adesso stai facendo un po' di fatica, poi verrà ricompensato.
E hai detto una parola importantissima. La fiducia credo che sia la parola che noi dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi. Noi abbiamo reso un presente incerto e un futuro di cui non intravedono i colori, per cui noi dobbiamo aiutarli a avere fiducia soprattutto nel futuro.
Certo.
Grazie mille alla dottoressa Alessandra Lupi e soprattutto grazie al nostro ospite di oggi.
Grazie a voi.
Grazie Linus.
Ciao Linus.
Grazie.
Ci risentiamo alla prossima puntata di Sei Boomer Papà, un podcast scritto da Andrea Michele con Alessandra Lupi.
Ripresa Paolo Invernizzi.
Montaggio Alessandro Cosentino e Francesco Pozza.
Supervisione tecnica Gabriele Rosi.
Responsabile della produzione Danny Stucchi.
Una produzione One Podcast.